Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Anche questa settimana proseguiamo con il nostro Rewind attingendo dal nostro archivio storico e questa volta per ricordare un grande uomo scomparso a fine 2014. Si tratta di Mario Pinzauti. Mario Pinzauti, direttore del giornale Radio 3 della RAI, passerà alla storia come il fautore del concorso I giovani incontrano l'Europa, partito inizialmente in collaborazione con il programma italiano della BBC, la mitica Radio Londra, e della Deutschlandfunk di Colonia, e al quale successivamente si aggiunsero Radio Portogallo e ben 26 emittenti radiofoniche europee. Incontrammo Mario tra il 1997 e il 1998 in occasione di una conferenza a Villa Vigoni, Como, sede del massimo centro culturale tedesco e organizzata dal servizio italiano della Deutschlandfunk. Ne venne fuori subito una reciproca stima e in un successivo incontro a Roma Mario mi diede alcuni consigli per la mia professione che all'epoca, e non solo, chiaramente era lastricata di difficoltà. Colsi subito l'occasione per invitarlo in trasmissione e ne venne fuori una splendida intervista. Ancora una volta testimoni della storia, gli posi anche una domanda a proposito dell'incontro di Giovanni Paolo II con Fidel Castro, di cui tra l'altro si propone uno spezzone di registrazione durante l'intervista. E ancora una volta, ironia della sorte o destini incrociati, Mario ha terminato la sua esistenza proprio a fine novembre 2014, nello stesso mese che io persi mio padre, entrambi quasi coetanei, il solo motivo per il quale non lo avevamo celebrato ancora degnamente. Dunque l'intervista che vi proponiamo oggi risale alla messa in onda del 1 marzo 1998. E anche questa volta aggiorneremo soltanto l'ultima parte del nostro programma con le notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo, insieme a file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete intracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Nella nostra trasmissione ci occupiamo in genere di radio straniere potenzialmente ascoltabili in Italia e diamo dei consigli pratici per come poterle ricevere, siano esse di piccola o debole potenza. Ciò per una questione non solo ludica, per il gioco di dare la caccia a queste radio, ma anche e spesso per seguirne i programmi e i loro contenuti. Parliamo di onde corte, di radio, di televisione, di satelliti e di mass media in generale ed oggi abbiamo in trasmissione un ospite illustre che andiamo subito a svelare.
Sono Mario Pinzauti, sono stato direttore del giornale Radio 3 della RAI per 15 anni e poi ho avuto parecchi decenni di altre esperienze giornalistiche. Tra l'altro ho lavorato per quasi 10 anni alla Stampa di Torino nel periodo in cui era direttore uno dei più mitici, direi, personaggi del giornalismo italiano. Il suo nome era Giulio De Benedetti ed è stato uno dei miei maggiori e più importanti maestri.
Bene, Mario Pinzauti ha conseguito numerosi successi giornalistici, tra cui uno dei più importanti quando si recò in viaggio nella Cina popolare al seguito del presidente Pertini. Ecco, ma una delle esperienze che hanno segnato la tua carriera è stato il concorso I Giovani Incontrano l'Europa, una esperienza a noi molto cara perché all'epoca in questo concorso conglobavano diverse redazioni in lingua italiana di radio straniere che adesso non esistono più, come ad esempio il programma italiano della BBC, quello della Deutschlandfunk, Radio Portogallo, eccetera. Adesso che non esiste più questo concorso, vuoi fare un bilancio di quella esperienza e parlare per esempio dei tuoi contatti con quelle emittenti e quello che ne venne fuori all'epoca?
Dico, direi, a proposito dei risultati, c'è un dato molto significativo, che è quello di 6 milioni di partecipazioni da parte di ragazze e ragazzi di tutta l'Europa a questo concorso. Questo concorso che si svolgeva stimolato fra l'altro da una serie di trasmissioni radio televisive e di articoli di giornali di vari paesi europei. Fu una grande partecipazione da parte dei media a questa impresa. Basti pensare che arrivammo in un certo momento, nel momento culminante dell'iniziativa, a 25 emittenti radio televisive europee che supportavano questa iniziativa e di varie centinaia di giornali di paesi europei. Fu, ripeto, credo un'impresa senza precedente sia per quanto riguarda l'impegno giornalistico sia per quanto riguarda l'entusiasmo che questa iniziativa, il concorso giovani incontrano l'Europa, suscitò presso tanti giovani ragazze e ragazzi d'Europa.
Ecco, ricordo che di quel concorso se ne interessò perfino il Parlamento europeo.
Sì, non soltanto il Parlamento europeo, il Parlamento europeo fu regolarmente visitato da tutti i giovani che vincevano il concorso. Uno dei premi, uno dei più significativi per quanto riguarda l'aspetto culturale della cosa, era il viaggio a Strasburgo, dove varie centinaia di giovani si incontravano col Presidente del Parlamento europeo e con alcuni deputati europei, soprattutto gli italiani. E però oltre al Parlamento europeo fu coinvolta anche la Commissione europea, che era ed è l'esecutivo dell'Unione europea, e furono coinvolti anche vari personaggi, vari protagonisti, direi, della vita europea, a cominciare dal Papa e poi due presidenti della Repubblica, Pertini e Cossiga, e il cancelliere federale tedesco Helmut Kohl, e il presidente portoghese Mario Soares, il re di Spagna, e tanti altri. Ci fu un coinvolgimento di quello che era appunto il top, il vertice dell'intelligenza e della politica d'Europa.
Per la civile convivenza e contro i pregiudizi e le violenze razziste. Per documentare questo impegno in Europa, la Deutschlandfunk, insieme con altre 24 emittenti del continente, invita gli ascoltatori tra i 15 e i 25 anni a formulare uno slogan o un breve pensiero contro il razzismo e la violenza.
Partecipate dal 1 gennaio al 1 giugno 1993. Una giuria premierà i migliori contributi con numerosi viaggi di studio in Germania, Italia, Francia, Bulgaria, Polonia e Portogallo.
L'iniziativa è patrocinata dal Presidente del Parlamento europeo, Egon Klepsch, e appoggiata in Germania da Lufthansa e Allianz. Il nostro indirizzo per scriverci e partecipare è il seguente.
Stiamo parlando con Mario Pinzauti, che oggi è ospite in trasmissione. Ecco, in quanto sicuramente avrai girato le varie redazioni delle emittenti straniere aderenti al concorso I Giovani Incontrano l'Europa, ci interesserebbe sapere in quanto all'aria che si respirava in quelle mitiche emittenti straniere.
Ma l'aria che si respirava era un'aria così di grande professionalità, di grande impegno, erano tutte persone, erano e sono, perché alcuni sono ancora in attività, non è che sono tutti morti, sono passati in fondo pochi anni da allora, ma comunque c'era un grande impegno di persone che credevano al loro mestiere e credevano all'Europa. Infatti di solito successero delle cose a questo proposito veramente curiose, singolari. In alcuni paesi europei Faccio un esempio: alcuni paesi d'Europa dell'Est, che allora era ancora dietro il muro di Berlino, dietro la cortina di ferro. Ebbene, i governi non ancora concepivano l'idea di un accesso alla comunità europea, ma invece nelle redazioni radiofoniche e in qualche caso anche in quelle televisive quest'idea aveva già parecchi proseliti, tant'è vero che loro aderirono al concorso dei giovani contro l'Europa mentre i loro governi facevano ancora parte del patto di Varsavia.
Ecco, questo rafforza il mio parere espresso anche durante l'European DX Council di Firenze, che durante la guerra fredda c'erano emittenti straniere come ad esempio Radio Budapest e il suo programma in italiano, che mantenevano una certa obiettività di informazione nonostante la pressione a cui i redattori erano sottoposti, e questo ad esempio a differenza dell'estrema pesantezza dei programmi di Radio Mosca, di Radio Bulgaria o anche di Radio Praga. Ma torniamo a noi. Una delle tue esperienze maggiori, dicevamo, è stata quella al GR3, quindi al giornale radio legato alla rete culturale della RAI. Come vedi oggi l'impegno dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti della cultura?
Sì, adesso recentemente si è parlato di un telegiornale culturale alla RAI, è stato sollecitato dal vicepresidente del Consiglio Veltroni e il presidente dimissionario della RAI siciliano ha fatto proprio questa idea, ancora non è in attività, speriamo quello sia. In ogni caso la cultura sia così, è un po' lasciata piuttosto da una parte per quanto riguarda il giornalismo radio-televisivo e anche, direi, anche in alcuni grossi quotidiani. Effettivamente credo che si dovrebbe fare di più, spero che si faccia di più. Se questa idea del telegiornale culturale andasse avanti, penso sarebbe un'ottima cosa veramente.
Domanda classica e d'obbligo per chi passa a Radio Magazine: che futuro vedi per la radio?
Beh, la radio è eterna, perché del resto lo dimostrano anche le statistiche, la radio è ripresa mentre la televisione dopo il grande boom degli anni 70-80 sta cedendo per quanto riguarda ascolto, per quanto riguarda anche gradimento, anche per colpa ovviamente di quella che è la nuova forma di comunicazione che è rappresentata da internet e dal computer in generale, ma soprattutto perché la radio, che consente all'ascoltatore, al pubblico, di riflettere, di essere di più con se stesso e non del tutto consegnato alla suggestione del mezzo, la radio ha una ripresa che credo si consoliderà sicuramente nei prossimi anni.
Por la explotación y el trabajo esclavo que no pudieron resistir, las mujeres convertidas en objeto de placer o esclavas domésticas. Hubo también los que murieron bajo el filo de espadas homicidas o víctimas de enfermedades desconocidas que importaron los conquistadores. Algunos sacerdotes dejaron testimonios desgarradores de su protesta, como aquellos cristianos atrozmente calumniados para justificar los crímenes. Nosotros, tan calumniados como ellos, preferiremos mil veces la muerte antes que renunciar a nuestras convicciones. Igual que la Iglesia, la revolución tiene también muchos mártires.
Señor presidente, señor cardenal y hermanos del episcopado, excelentísimas autoridades, miembros del cuerpo diplomático, amadísimos hermanos y hermanas de Cuba, doy gracias a Dios, Señor de la historia y nuestros destinos.
La ripresa della radio è senz'altro legata alle nuove tecnologie, ad esempio sui giornali non viene sufficientemente sottolineato che sul satellite ci sono centinaia di canali audio e centinaia di emittenti radiofoniche e che soprattutto la radio approda felicemente su internet. Puoi seguire in diretta l'arrivo del Papa a L'Avana, magari da Euronews, selezionando la sottoportante in spagnolo per escludere completamente le chiacchiere inutili del commentatore e seguirne tutti i dettagli che l'occhio elettronico carpisce. E i giornali poi arrivano in ritardo o non descrivono tutto quello che si è visto in TV.
Arrivano in ritardo, ma per chi ci crede arrivano ancora in tempo, perché si tratta, questo è un discorso che è stato fatto con abbondantemente e continuerà a essere fatto, ma non abbastanza, è bene insistere su questo punto. Ci sono due forme di giornalismo che sono complementari, cioè servono l'una e l'altra. La notizia, l'immediatezza della notizia sia attraverso l'informazione elettronica, attraverso la radio, attraverso la televisione e attraverso anche il computer, perché il computer diventerà, avviene già attraverso internet, si vede attraverso il computer, il giornale che esce in Giappone o esce negli Stati Uniti o in Australia. Però è un po' il discorso che facevo prima della radio: a un certo momento, per avere qualcosa di più, per essere di più con se stessi, per avere qualcosa che resta, c'è la lettura. Quella lettura stimola la riflessione, la lettura consente un tipo di analisi che la radio e la televisione non consentono. Diceva giustamente Montanelli nella sua stanza sul Corriere della Sera: guardate che l'ultima edizione dell'Enciclopedia Italiana è stata fatta con una carta che può durare 200 anni. Se è stata fatta con una carta che può durare 200 anni, significa che evidentemente i curatori di questa iniziativa pensano che fra 200 anni ci saranno ancora persone che leggeranno l'Enciclopedia Italiana, non la consulteranno soltanto attraverso il computer.
Un grazie a Mario Pinzauti per essere stato qui in trasmissione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori con grande simpatia.
Insomma, c'è chi crede nelle pagine stampate su carta, chi vuole che non si distruggano alberi per fabbricarne, chi crede invece sia meglio affidarsi ai CD-ROM, la cui plastica non dovrebbe essere biodegradabile e durare in eterno, chi come il sottoscritto che, se non stampa su carta il testo della trasmissione, si fa scappare numerosi errori o altri concetti da fissare. E forse fra 50 anni la gente sarà totalmente disabituata alla carta, se non magari a quelle edizioni d'arte stampate da un editore quale Franco Maria Ricci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Una nuova carica di dispositivi indossabili, TV, smart e cause connesse, le auto del futuro sempre più tecnologiche, la realtà virtuale, i contenuti in streaming. Questo e molto altro sarà in bella mostra al Consumer Electronics Show CES di Las Vegas, che apre ufficialmente i battenti il 6 gennaio e chiude il 9 gennaio. È la fiera dell'elettronica di consumo più importante del mondo, che ogni anno è il barometro delle novità tecnologiche dei mesi a venire. Per questa edizione riflettori puntati su Samsung, che ha in serbo una nuova ondata di dispositivi indossabili che vanno al di là dei semplici orologi. Ci sarà infatti una cintura smart con funzioni per il fitness, ma anche il ring, un dispositivo da allacciare al polso che interagisce con i visori a realtà aumentata, quelli che indossati ci fanno sentire come in un videogioco. Anche questo è un trend tecnologico in ascesa. E infine il Tip Talk, un cinturino che abbinato ad uno smartwatch permette di ascoltare chiamate e altri contenuti audio semplicemente avvicinando un dito all'orecchio. L'azienda sudcoreana è pronta anche a lanciare una nuova linea di smart TV che segna un passo in avanti nell'internet delle cose, cioè gli oggetti domestici connessi, i televisori, in pratica. Gestiranno e controlleranno tutti i dispositivi casalinghi collegati al web, dal termostato alle webcam domestiche. Sempre a Las Vegas Samsung potrebbe dare qualche piccola anticipazione del Galaxy Sun 7, lo smartphone rivale dell'iPhone, che dovrebbe essere ufficialmente lanciato, secondo insistenti indiscrezioni, a fine febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Al CES riflettori puntati anche sulla tecnologia applicata alle auto, cioè la mobilità del futuro. A Las Vegas dovrebbe essere ufficializzata la collaborazione tra fra Google e Ford per la costruzione di auto senza pilota, mentre uno dei keynote più attesi è quello di Volkswagen. Presenterà un nuovo concept di auto elettrica, il microbus. Apple Italia dovrà versare 318 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito del procedimento con al centro una presunta evasione fiscale con un mancato versamento dell'IRES per un totale di circa 879 milioni di euro in 5 anni, dal 2008 al 2013. Il colosso dell'informatica, come riporta il quotidiano La Repubblica, ha raggiunto infatti un accordo con l'erario per sanare il contenzioso tributario. Il reato contestato è omessa dichiarazione in base all'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000. Secondo fonti della procura, si tratterebbe di un risultato importante, in quanto sarebbe la prima volta nel mondo che, in casi analoghi, il colosso di Cupertino risolve un contenzioso fiscale in uno dei paesi in cui opera versando un maxi risarcimento all'erario. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta, i profitti realizzati in Italia dalla multinazionale, secondo uno schema che sarebbe stato seguito da altri colossi dell'e-tech e di internet, come Google, anche in questo caso a Milano è aperta un'inchiesta, sarebbero stati contabilizzati dalla società che ha sede in Irlanda, paese dove la pressione fiscale è più favorevole. Il fascicolo era stato aperto 2 anni fa e aveva portato anche a una perquisizione nella sede milanese della Apple e al sequestro di materiale informatico e telefonico. Oltre a Apple, sono diverse le multinazionali, in particolare del settore della web economy, finite sotto la lente d'ingrandimento del Dipartimento Criminalità Economica coordinato dal procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco per il presunto tentativo di dirottare i loro profitti verso paesi fiscalmente comprensivi. Tra questi il colosso delle commerce Amazon, sulle cui attività sono in corso accertamenti della Guardia di Finanza ed è stato aperto un fascicolo di inchiesta al momento a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, dopo una segnalazione preliminare da parte dell'Agenzia delle Entrate. È in fase di definizione, inoltre, un accordo tra Google Italia e il fisco per chiudere il contenzioso su una presunta evasione fiscale da parte delle multinazionali californiana. Secondo l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ultimo anno le SIM con accesso a internet hanno superato quota 47 milioni con un aumento del 13%. Lo si legge nell'osservatorio dell'AGCOM che sottolinea come le SIM che hanno svolto traffico dati siano passate tra settembre 2011 e settembre 2015 decali tra 26,9% al 50% del totale. Nei primi 3 trimestri del 2015 si registra una crescita del traffico dati del 45% sullo stesso periodo del 2014, secondo AGCOM inoltre. Nel periodo 2010-2014 i ricavi delle principali imprese televisive si sono ridotti di 1,5 miliardi. È quanto emerge dalle principali risultanze consolidate frutto dell'analisi dei bilanci delle aziende presenti nei mercati di interesse istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gran parte della flessione, rileva l'autorità, è dovuta alla contrazione degli introiti pubblicitari. Considerando l'intero periodo diminuiscono anche i ricavi provenienti dagli abbonamenti pay TV. In calo tra il 2010 ed il 2014 anche i ricavi complessivi del settore editoria, che scendono di circa 2 miliardi, meno 31,2% gli introiti ottenuti in Italia, il margine operativo netto, mediamente pari al 5,2% nel 2010, risulta pesantemente negativo nel 2012 e 2013, rispettivamente meno 12,2% e meno 10,2%, e si riporta in area positiva lo scorso anno, 1,1%.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.